Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Primavera del 2002. Nei giorni in cui scrivevo il mio libro più famoso, leggevo un romanzo sdraiata sul letto a castello della cameretta che condividevo con mia sorella. Avevo 16 anni, andavo al liceo e non sospettavo che 20 anni dopo ve ne avrei parlato in un podcast perché a quel tempo non esistevano. Però la pornografia, quella sì, sapevo cos'era e già la studiavo. E non per i motivi più immediati e consueti, ovvero l'arrapamento assoluto, ma perché ho sempre creduto che nel mondo pornografico si nascondano storie ed esperienze umane interessantissime per chi nella vita ama guardare gli altri per capire cosa gli passa per la testa. Non guardavo molto porno, perché 20 anni fa un video di 5 minuti lo scaricavi con Emule impiegandoci 36 giorni. E perché quando abiti con i genitori hai le mani legate in tutti i sensi. Però lo leggevo, e in quei giorni leggevo il romanzo di cui vi ho anticipato nell'ultima puntata di Pornazzi, Le 120 giornate di Sodoma, del Marchese de Sade. È il libro in assoluto più noioso che io abbia mai letto. Non vi ho trovato genio, ma solo tanto disprezzo per il corpo, soprattutto quello femminile. Però è il libro che più di tutti mi ha insegnato che cosa è la pornografia. Un elenco di scopate, una rappresentazione plastica in cui la reiterazione di un evento provoca non noia ma eccitazione. Una roba, insomma, complessissima. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. La pelle Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Non solo De Sade. Il romanzo più famoso e considerato la prima vera pornografia in prosa si intitola Fanny Hill, Memorie di una donna di piacere, scritto dall'inglese John Cleland. La sua fama crebbe insieme alla censura di cui fu vittima fino alla metà degli anni 60 del Novecento, quindi giusto qualche secolo dopo essere stato scritto. Ma le copie segrete sono sempre circolate e, lo sappiamo, una copia segreta è un godimento in più. La storia è scritta apposta per solleticare le fantasie dei maschi, ma chissà quante femmine hanno provato piacere nel leggere di questa ragazza che arriva in città e viene presa in un bordello dove a poco viene iniziata ai vizi. Da parte mia non pretenderò di descrivere ciò che sentii dentro di me durante questa scena, ma da quell'istante furono messi in fuga tutti i timori di ciò che un uomo avrebbe potuto farmi. Questi si erano ormai mutati in un desiderio così ardente, in una smania così irrefrenabile, che avrei tirato per la manica il primo uomo che si fosse presentato per offrirgli quell'ornamento della mia adolescenza, la perdita del quale, pensavo, fosse un guadagno da procurarsi il più presto possibile. Noioso è noioso, non c'è dubbio, sfido chiunque a eccitarsi. Se la pornografia è rappresentazione, il fatto che nel secolo dei lumi venisse per lo più diffusa sotto forma di lettere annulla di fatto la pornografia stessa. Per gli illuministi i vizi sono da sguinzagliare come cani e poco importa se alla fine ti azzanneranno la gamba. I peccati sono stendardi, manifesti della propria libertà che diventa faccenda necessaria alla sopravvivenza stessa. Più sei ricco, colto e raffinato, più hai la smania di libertà. Nasce in questo periodo il libertinaggio perché è proprio nell'istituzione del matrimonio che gli illuminati trovano la morte totale della libertà. Ma è un obbligo da cui non si può prescindere, vuoi per questioni patrimoniali, vuoi per vera e propria comodità, soprattutto dei maschi. Il libertinaggio però è qualcosa che delizia grandemente mariti e mogli annoiate. Non si tratta più dell'adulterio sguaiato medievale, quello boccaccesco, ma di un adulterio raffinato e non per questo meno porco. Si sceglieva, per esempio, di fare e dunque raccontare il sesso anale o il sesso omosessuale, fra donne o fra uomini, perché entrambe le pratiche non creavano nessun tipo di impiccio e dunque nessuna conseguenza. Leggi, nessun figlio illegittimo. I libertini erano parte di una elite. Le loro avventure sono raccontate in decine e decine di romanzi dell'epoca e si tratta quasi sempre di storie vere. Però basta con tutto questo raccontare. Il popolo ha fame, non solo di pane, che in quegli anni richiedeva con un certo assillo proprio sotto quei palazzi dove si consumavano le peggio porcate, ma anche di sesso. Il porno del Settecento è dunque elitario, noioso per chi lo legge e lo guarda, cervellotico e persino crudele. È l'ultimo secolo in cui la pornografia può essere solo scritta, disegnata o scolpita, perché nell'Ottocento arriva una vera e propria rivoluzione che modifica i paesaggi. Da altissime torri svettano pennacchi di fumo nero. La popolazione si riversa nelle città lasciando le campagne. I contadini e le contadine diventano operaie e operaie. Nel mondo della cultura si abbandona la fede assoluta nella ragione e ci si avvicina ai sentimenti. Le sfumature diventano più importanti dei tratti decisi. Il dubbio non è più sperimentale ma esistenziale. E se nel Settecento era tutto dorato e quasi non venivano ammessi sentimenti sconvenienti quali la tristezza o la malinconia, perché rei di offuscare la ragione, nell'Ottocento questo si ribalta ed è l'esperienza interiore a farla da padrona. Chi sono io? Quali sono i moti del mio animo? Come si traduce tutto questo nella pornografia? Intanto accade qualcosa di impensato fino a quel momento, qualcosa che nella storia umana non era mai accaduta. Qualcuno, un uomo in carne e ossa che fa di nome Louis Daguerre, inventa, con l'aiuto di quello che sembrerebbe il primo fotografo della storia, Joseph Nives, un procedimento capace di imprimere un volto, un corpo e qualsiasi cosa su cui si punti l'obiettivo su carta. Sono molteplici i tentativi fatti fino a quel momento e tutti hanno portato con successo al risultato. La fotografia è la grande rivoluzione. La tecnica incontra l'arte, i manufatti servono a creare opere, come in qualche modo era successo con la scrittura e l'invenzione della stampa. Poteva il porno tenersi lontano da questo prodigio? Dopotutto, è nella sua natura vivere sempre nel giorno dopo, perché la pornografia ha tutta l'aria di trovarsi a proprio agio nel futuro, dove noi non riusciamo ad arrivare nemmeno con il pensiero. Se dobbiamo individuare il momento preciso in cui il porno è iniziato a essere quello che conosciamo oggi, lo dobbiamo collocare lì, a metà Ottocento, con le fotografie che erano il riscontro immediato di un qui e un ora, e con la vendita delle stesse, che per la prima volta nella storia rendeva letteralmente merce il corpo sessuato. Non è di certo una cosa nuova, mi direte, la prostituzione è sempre esistita, il corpo da sempre mercificato. Ma ve la sentireste di affermare che una modella che posa nuda per un servizio fotografico sia una prostituta? Spero proprio di no. Questo è quello che scrive Greta Plaitano sull'Indiscreto. L'articolo è molto lungo e vi consiglio di leggerlo tutto. Qui un estratto utilissimo per spiegare meglio quello che vi sto dicendo. La storia dell'industria dell'eros, segreta e finemente organizzata, inizia in realtà quando le case chiuse esistevano ancora. Anzi, quando ve ne erano per tutti i gusti, in quasi tutte le grandi città, ma soprattutto a Parigi di fine Ottocento, la capitale del peccato. È qui che l'immagine del corpo della donna come oggetto di voyeurismo e desiderio ai limiti dell'ossessione si passa letteralmente di mano in mano, nel secolo in cui il concetto di merce viene alla luce, proprio mentre la prima ondata femminista sfila per le strade urlando a gran voce per i propri diritti. I modelli di questa nuova narrazione iconografica, zeppa di cliché, per la prima volta fatti di misure, caratteri, atteggiamenti, nascono in piena Belle Époque, come il frutto proibito di un immaginario preciso, contaminato dalle ricerche scientifiche ed etnoantropologiche che eccitano filosofi, letterati e artisti. Immagini di donne bellissime o particolari come Venere nere, giovani barbute e prostitute formose riempiono le tasche degli uomini che di giorno passeggiano con le mogli ai giardini Tuileries, davanti al Louvre e alla sera frequentano le strade malfamate di Pigalle. Le comprano in librerie speciali, sotto banco, se le scambiano come figurine nei bistrò e ai caffè concert, creando delle collezioni meticolose, messe al sicuro sotto chiave in un baule dietro al letto o in un piccolo album che si mimetizza facilmente tra gli altri volumi della biblioteca. Ricordiamoci che mentre questo accadeva, in Asia si realizzavano ancora gli shunga e di certo l'arte pittorica a tema pornografico non era affatto tramontata, anzi. È proprio in quei romanzetti illeciti del Settecento che un artista eccellente come Édouard Henri Avril appone le proprie magnifiche illustrazioni e lo fa anche nei romanzi suoi coevi, perché se l'arte porno non era tramontata, non si era nemmeno smesso di scrivere novelle sconce. Un altro bestseller è Gamiani, a opera di un ignoto, che racconta le performance di un brioso terzetto formato da due donne e un uomo. Fra le altre cose, abbiamo prova che in quel tempo utilizzavano lo strap-on. Non riuscivo a capire quell'invocazione, vero grido di tormento e di angoscia, quando Julie riapparve, armata di un enorme fallo riempito di latte caldo, che a comando una molla faceva sprizzare a 10 passi di distanza. Servendosi di 2 cinghie, la giovane sistemò l'ingegnoso strumento nel posto voluto. Il più generoso degli stalloni non si sarebbe rivelato, almeno in grossezza altrettanto fornito. Non potevo credere che sarebbe riuscita a introdurlo, fino a che, con mia grande sorpresa, 5 o 6 attacchi forsennati, in mezzo a grida acute e deliranti, bastarono per far sparire e inghiottire quell'enorme marchingegno. La si sarebbe detta la Cassandra di Casani. Anche in questo caso si suppone che l'autore fosse francese e con tutti questi francesi implicati nelle faccende pornografiche non possiamo non ricondurre la sfacciataggine di raccontare e illustrare il sesso al popolo di Francia, il più libero in Europa, grazie alla rivoluzione sociale e politica che aveva sovvertito il sistema. Nell'Ottocento, dunque, accade qualcosa di nuovissimo che costituisce le fondamenta dell'attuale pornografia. Ogni intento religioso, spirituale, intellettuale o artistico viene meno e il sesso non viene più rappresentato per scopi cosiddetti alti, ma con un unico fine: eccitare chi lo osserva. Questo non significa che perderà il suo valore artistico o intellettuale, ma semplicemente che chi crea pornografia capisce che è meglio non andare per sottigliezze e che, se si vuole, si può occupare una grossa fetta di mercato. La pornografia eccita i sessi e rende felici le tasche. Diventa dunque capitale. L'arte, tuttavia, non smette di produrre opere mirabili che hanno come soggetto raffigurato il sesso e le sue infinite declinazioni. E questo, uno come Gustave Courbet, lo prende alla lettera dipingendo una delle opere più conosciute della storia dell'arte per la sua forza evocativa e per il potere sessuale che riesce a trasmettere. L'origine del mondo, ovvero una rappresentazione iperrealista della vagina, un'esplosione di peli ricci, piccole labbra che scendono verso il culo, un primo piano di quella che a tutti gli effetti è la casa da cui tutti i figli del mondo, dalle origini fino alla fine del mondo, sono nati e nasceranno. In un certo senso, con questa fica bellissima che è pornografica nella misura in cui non ci mostra nulla di sé se non la sua misteriosa forma, una vulva con i peli nasconde il sesso più intimo, ma al tempo stesso lo rende più carnale e vero. Torniamo alla Venere di Willendorf, all'estasi che l'uomo prova di fronte al creato, che è a tutti gli effetti opera di donna, poiché creatrice. Il mondo nel XIX secolo comincia ad andare davvero velocissimo. Si spostano le persone e si spostano le merci. Il XIX è un secolo fatto apposta per i viaggiatori, per chi si fa incantare da nuovi orizzonti e per chi vuole esplorare nuove possibilità. Volano mongolfiere, sulle strade corrono i velociferi, prototipi delle biciclette. Macchine a vapore scorrono ora lungo i fiumi, ora lungo le rotaie. Il treno cambia i profili dei luoghi e il modo di viaggiare. Se fino a quel momento la trazione animale era stato l'unico mezzo di locomozione, i treni li soppiantano per sempre. Se la fotografia ha impressionato gli uomini e le donne di quel secolo, al punto che alcuni di loro erano convinti che la macchina fotografica rubasse loro l'anima per essere catturata dalla carta, non hanno fatto i conti con un'altra invenzione potentissima destinata a cambiare proprio tutto. Il primo dura 3 secondi, che non è la durata del coito medio degli italiani. Un uomo svolta l'angolo di una strada. Stop. Finito. Di cosa stiamo parlando? È il primo film della storia, Man Walking Around the Corner. Siamo nel 1887. Per la prima proiezione, però, dobbiamo aspettare ancora qualche anno. Intanto, Thomas Edison, un americano che ha decisamente cambiato le sorti del mondo inventando niente meno che la lampadina, ha progettato un macchinario rivoluzionario che consente di osservare le immagini in movimento. Fotogramma dopo fotogramma, guardando dentro al kinetoscopio, un unico spettatore può osservarle dopo aver inserito una monetina. Il biglietto si è sempre pagato. Questa intuizione probabilmente gli arriva dal cosiddetto fucile fotografico, ovvero un fucile che, se premuto a intermittenza, invece che proiettili, lascia scorrere le immagini una dopo l'altra. Secondo voi, da queste primissime rudimentali visioni cinematografiche, poteva esimersi il porno di fare la sua apparizione? No, di certo. Dunque, non solo immagini di cavalli in corsa, ma anche quelle di procaci signorine che inizialmente sono vestite e poi, click dopo click, si spogliano. Sia il kinetoscopio che il fucile sono esperimenti che oggi ci appaiono lontanissimi, eppure sono molto più simili agli attuali strumenti che usiamo per la visione dei nostri film e serie TV. I personal computer, posizionati sulle ginocchia o sulle pance, sul divano o a letto, sono il nostro kinetoscopio privato pagato 9,99 € al mese. Sono due fratelli francesi, eccola di nuovo la Francia, a rendere possibile la visione a più persone contemporaneamente, e nel nome c'è tutto il loro destino. I Lumière, che tradotto significa luce. Con rara perspicacia e spirito di adattamento, inventano una macchina ancora più potente e intuitiva di quella di Edison, come dire la Apple di Steve Jobs che soppianta la Microsoft di Bill Gates, ispirandosi alla macchina da cucire della propria madre. Sono figli d'arte, perché la famiglia è proprietaria di una delle più grandi aziende di prodotti fotografici. Il cinematografo, questo è il nome, riesce a essere leggero e capace di trasformarsi per diventare all'occorrenza macchina da presa o proiettore. Il 28 dicembre del 1895, al Grand Café in Boulevard des Capucines 14, fu fatta la prima proiezione cinematografica. Si trattava di 25 lunghi minuti in cui si susseguivano 10 film che oggi definiremmo cortometraggi. Il primo in assoluto mostra un gruppo di operai e operaie che escono dalla fabbrica Lumière a Lione. Il primo documentario della storia. L'anno dopo, dunque siamo nel 1896, viene realizzato il primo film che ammicca vistosamente al porno. Come vedete, non si è perso tempo. Meglio dedicarsi subito alle cose davvero utili. Siamo sempre a Parigi, ormai si è capito il centro del mondo della perdizione, così lontana dalla Roma papalina. Del primo film porno della storia non restano che pochi minuti dei suoi 7 originari. Si intitola Le Couchers de la Mariée, l'ora di andare a letto della sposa, e mostra una donna intenta a spogliarsi prima di mettersi a letto in quella che è la sua prima notte di nozze, mentre il marito finge di leggere il giornale e invece la spia da dietro un separé. A causa dei minuti andati persi, non si sa come andasse a finire. Spero che i due abbiano infine scopato. Un altro filmetto muto dell'epoca è Après le bal, dopo il ballo. Una donna si sveste, ma rimane in costume color carne, e viene lavata da una domestica. L'attrice non è niente meno che Jeanne d'Alcy, primissima interprete cinematografica di Francia, nonché moglie di Georges Méliès, regista geniale, famoso per il suo Viaggio nella Luna. Come potete capire, si trattava di pellicole diversissime dal porno come lo intendiamo oggi. Non erano neanche lontanamente paragonabili agli affreschi a Pompei o alle illustrazioni dei romanzetti tardo settecenteschi. Ma dovete capire che in epoca vittoriana già mostrare le caviglie era scandalosissimo e una prostituta la riconoscevi perché aveva la veste più scollata di quella di una lady. Un disegno o un racconto porno non erano però fotografie o film dove si usavano donne vere con nomi e cognomi che potevano essere tue vicine di casa. Bisognava andarci molto cauti, essere più erotici che pornografici, far intravedere e non mostrare oscenamente. Far entrare lo spettatore nelle alcove e nelle camere matrimoniali, luoghi sacri e segretissimi, e solleticare le erezioni così, facendo sbirciare dal buco della serratura. Assistere a uno spogliarello di una sconosciuta davanti al marito era già una grande trasgressione, un'intrusione nella privacy che da sola valeva metà dell'eccitazione. Se poi lasciavi intravedere un po' di tette e il vitino stretto dalla GPR, si arrivava facilmente al resto. Le prime proiezioni di film porno avvenivano nei bordelli o nelle sale privatissime di uomini facoltosi. Anche in questo caso, solo se sei maschio e ricco hai il diritto a godere. I poveri e le femmine vengono lasciati indietro e usati come strumenti per far eccitare, ma che non possono accedere alle opere dove i protagonisti sono i loro corpi e i loro volti. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave. Oh, belle epoche.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era 0.